Il Nettare della Devozione, studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Il Nettare della Devozione, un programma a cura di RKC, Radio Krishna Centrale.
L'amore estatico. Il compimento regolato del servizio di devozione permette di superare le influenze della natura materiale ed elevarsi al livello spirituale. Allora il cuore diventa risplendente come un sole radioso. Il sole alto nel cielo non può essere coperto dalle nuvole. Così, quando il devoto diventa puro come il sole, dal suo cuore purificato si diffondono raggi di amore estatico ancora più brillanti di quello del sole. Allora, soltanto l'attaccamento per Krishna diventa perfetto. Mosso da questo amore estatico, il devoto prova ormai un desiderio ardente e spontaneo di servire il Signore. Raggiunto questo livello di devozione perfetta, il devoto diventa Uttamadhikari. Non è più turbato da alcun affetto materiale, e il suo unico desiderio è quello di servire Radha e Krishna. Ricordiamo che i precedenti capitoli hanno descritto le diverse caratteristiche del servizio di devozione e hanno precisato il modo di praticarlo con i nostri sensi attuali per elevarci gradualmente al livello dell'estasi propria dell'amore spontaneo. Essi hanno anche definito le due forme del servizio di devozione, quello che si fonda sui principi regolatori è quello che è motivato da un amore spontaneo. Il servizio di devozione compiuto secondo i principi regolatori si divide in altri due rami, l'esecutivo e l'effettivo. L'aspetto dell'effettivo del servizio di devozione prende anche il nome di bhava e corrisponde all'estasi spirituale. I Tantra spiegano questo proposito che l'estasi spirituale è il primo sintomo del puro amore per Dio, e colui che raggiunge questo stadio a volte piange o è scosso da tremiti. Questi segni non sono sempre visibili, ma si manifestano in alcune occasioni. Per esempio, quando il re Ambarisha si trovò in pericolo a causa di Durvasa e volse i suoi pensieri ai piedi di loto del Signore, il suo corpo mostrò alcune trasformazioni e lacrime gli scesero dagli occhi. Lacrime e tremiti sono segni di estasi spirituale. Dopo la loro espressione visibile, queste manifestazioni si fissano nella mente. Questo prolungamento dell'estasi è detto samadhi. Da questi sentimenti nasceranno altri scambi d'amore con Krishna. Sono due modi di accedere all'estasi spirituale. Il primo modo, il più naturale, consiste nel vivere continuamente in compagnia di puri devoti. L'altro, molto più raro, dipende dalla misericordia speciale di Krishna o del suo puro devoto. Comprendiamo dunque che per elevarsi in modo sicuro al livello dell'estasi spirituale, bisogna rigorosamente praticare il servizio di devozione in compagnia di altri devoti. Ciò non esclude il fatto che, in alcuni casi isolati, Krishna permetta di accedervi per una misericordia speciale. Ma anche se noi dobbiamo sempre sperare in questa misericordia speciale del Signore, non bisognerà sprofondare nell'oblio in attesa di ricevere un favore così raro. Il devoto deve sempre adempiere i suoi doveri. A volte un uomo che non ha mai frequentato nessuna scuola viene riconosciuto come un grande erudito o riceve un diploma onorario da una grande università, ma ciò non significa che si possa trascurare la propria educazione e aspettarsi ugualmente di ricevere il riconoscimento universitario. Bisogna dunque seguire con sincerità i principi regolatori del servizio di devozione e contemporaneamente sperare nella grazia di Krishna o del suo puro devoto. La vita di Narada, che egli stesso descrive a Vyasadeva nello Srimad Bhagavatam, illustra bene come ci si possa elevare al piano dell'amore estatico seguendo i principi regolatori del servizio di devozione. Narada rivela come nella sua vita precedente giunse a conoscere questo amore. Egli era intento a servire alcuni grandi devoti e ascoltava i loro canti e le loro parole. Così, per avere ascoltato dalla bocca di questi puri devoti il racconto dei divertimenti di Krishna e i canti che lo glorificano, sentì crescere nel suo cuore una forte attrazione per questi argomenti. E l'ardore che manifestava nell'ascolto produsse gradualmente in lui l'amore estatico per Krishna, sentimento che precede il puro amore per Dio. Narada stesso lo conferma nel verso seguente, dove spiega che ascoltando i grandi saggi si sviluppò in lui l'amore per Dio. Per due stagioni, la stagione delle piogge e l'autunno, ebbi l'occasione di ascoltare, mattina e sera, questi grandi saggi e Mahatma che cantavano costantemente il mantra Hare Krishna alla gloria immacolata del Signore. Il flusso nascente del mio servizio devozionale dissipò allora in me le influenze della passione e dell'ignoranza, e io mi situai fermamente nel servizio di devozione al Signore. Questo è uno degli esempi che illustrano come ci si possa elevare al piano dell'amore estatico semplicemente stando a contatto con i puri devoti. È essenziale dunque vivere sempre in compagnia dei puri devoti che mattina e sera cantano il mantra Hare Krishna. In questo modo il nostro cuore si purificherà e svilupperemo un amore estatico per Krishna. Questo fatto è confermato anche da Sri Kapila nello Srimad Bhagavatam. Cara madre, colui che vive direttamente in compagnia di puri devoti può conoscere la potenza spirituale del servizio di devozione offerto alla mia persona. Ciò significa che le parole di un puro devoto agiscono direttamente sul cuore di coloro che lo ascoltano. In che cosa consiste dunque il segreto dell'ascolto e della glorificazione? Un oratore professionale non può far nascere l'estasi nel cuore di coloro che lo ascoltano, ma le parole di un'anima realizzata che si impegna nel servizio del Signore hanno il potere di far nascere la vita spirituale in coloro che le ascoltano. Si rivela quindi indispensabile cercare la compagnia di questi devoti, perché il neofita che si impegna così a servirli svilupperà sicuramente attaccamento, amore e devozione per il Signore Supremo. Il Padma Purana riporta inoltre la storia di una ragazza che, per conoscere l'estasi spirituale, invocò la misericordia del Signore danzando tutta la notte. Succede che, anche senza l'aiuto di alcuna pratica devozionale, si diventi pieni di devozione per Krishna. In questa improvvisa manifestazione di sentimento devozionale si deve vedere una misericordia speciale di Krishna o del suo devoto. Questo sbocciare in apparenza fortuito di sensazioni estatiche dovute in realtà alla misericordia incondizionata di Krishna, può verificarsi in tre occasioni: per una serie di parole, per un semplice sguardo o per benevoli auguri. Naradiya Purana offre un esempio di amore estatico suscitato da una serie di parole che Krishna rivolge a Narada. O migliore tra i Brahmana, ti auguro che tu possa sviluppare, per offrirlo a me, un servizio di devozione puro, pieno di felicità spirituale e di buoni auspici. Lo Skanda Purana offre un altro esempio di risveglio di amore estatico suscitato da un semplice sguardo. Quando gli abitanti della provincia di Jangala scorsero Krishna, il Signore Supremo, la loro emozione fu tale che essi non poterono più staccare da Lui il loro sguardo. Quanto agli auguri benevoli, la Shuka Samhita riporta le seguenti parole di Narada a Srila Vyasadeva. Tuo figlio è certamente il più grande devoto del Signore, perché anche se non ha mai seguito alcun principio regolatore del servizio di devozione, posso già vedere in lui molti segni che di solito compaiono solo dopo innumerevoli vite dedicate al servizio di devozione. Riguardo l'amore estatico per Krishna, Lo Srimad Bhagavatam riporta queste parole di Narada al re Yudhishthira. O re, è molto difficile definire il carattere di Prahlad, perché in lui è nata un'attrazione naturale per Krishna, e ogni tentativo di analisi a questo livello si tradurrebbe in una vana seguela di parole. A dire il vero, il suo carattere profondo resta impossibile da descrivere. Ciò significa che Narada stesso riconosce che la naturale fioritura di amore estatico per Krishna in Prahlad è dovuta alla grazia di Sri Krishna. Ma era stato Narada stesso che, con la sua misericordia, aveva risvegliato in Prahlad un'attrazione naturale per Krishna. Infatti, quando Prahlad si trovava ancora nel grembo di sua madre, Narada aveva affettuosamente trasmesso a quest'ultima la scienza del servizio di devozione, augurandosi che anche il bambino potesse, là dove si trovava, avvantaggiarsi del suo insegnamento. E poiché Narada, un grande devoto e intimo compagno del Signore, aveva desiderato la sua fortuna del bambino, apparvero in Prahlad tutte le caratteristiche di un devoto elevato. Questo è ciò che si designa col nome di attrazione naturale per Krishna. Questa attrazione è dovuta solo alla grazia speciale del Signore Supremo o di un grande devoto come Narada. Skanda Purana, Parvata Muni dice a Narada: «Caro Narada, tra tutti i saggi e i santi, tu sei così grande e così glorioso che i tuoi auguri benevoli sono sufficienti a trasformare persino un cacciatore di bassa nascita in un grande devoto del Signore». L'amore estatico per Krishna si suddivide in 5 rami che Rupa Goswami descriverà in seguito. Thank you. caratteristiche di colui che è animato da amore estatico. Rupa Goswami descrive qui le caratteristiche del devoto in cui si manifesta l'amore estatico per Krishna. Ha sempre un forte desiderio di impiegare il suo tempo per servire con devozione il Signore. Non gli piace essere ozioso, ma cerca sempre di servire giorno e notte senza mai deviare. È sempre paziente e perseverante. Non prova alcuna attrazione per le cose materiali. Non aspira ad alcuna forma di riconoscimento materiale per le sue azioni. Vive sempre nella certezza che Krishna gli accorderà la sua misericordia. Manifesta un ardore costante nel servire il Signore con fede. Prova un'attrazione irresistibile per il canto dei santi nomi del Signore. Manifesta sempre molto entusiasmo nel descrivere le qualità trascendentali del Signore. Prova molto piacere a vivere in un luogo dove si svolgono i divertimenti del Signore, come Mathura, Vrindavana o Dvaraka. Il giusto impiego del tempo. Il puro devoto, che ha sviluppato in sé un amore estatico per Krishna, usa sempre le sue parole per rivolgere preghiere al Signore. Usa la mente per pensare sempre a Krishna e il corpo per prosternarsi davanti alla Murti o compiere qualche altro servizio. A volte, durante questa attività, piena di estasi, piange. Così, senza mai lasciarsi distrarre da altre preoccupazioni, impiega ogni istante della sua vita a servire il Signore. La perseveranza. Si definisce paziente e perseverante colui che non è mai turbato neanche in presenza di varie cause di disturbo. Il Lela Parikshit è un esempio di queste qualità. Nell'ora della sua morte si rivolge ai saggi presenti davanti a lui con queste parole: O Brahmana, consideratemi sempre come il vostro servitore sottomesso. Sono venuto sulla riva del Gange al solo scopo di abbandonarmi completamente ai piedi di loto di Sri Krishna. Perciò vi prego, accordatemi la grazia di poter riuscire gradito a Madre Gange. Che si avveri pure la maledizione lanciata su di me dal figlio del Brahmana, Sringhi, non ha importanza. Ho una sola richiesta, che nel momento del mio ultimo respiro, voi cantiate il santo nome di Vishnu in modo che io possa realizzare le sue qualità trascendentali. Maharaj Parikshit, con questa esemplare dimostrazione di costanza e di pace profonda fino all'istante stesso della sua morte, illustra bene che cos'è la perseveranza. Questa è una delle caratteristiche del devoto animato da un sentimento di amore statico per Krishna. I sensi cercano costantemente il piacere, ma se un devoto sviluppa in sé un amore assoluto per Krishna, i desideri materiali cesseranno di turbare i suoi sensi. Questo è ciò che si chiama distacco. L'esempio seguente lo chiarisce molto bene. L'imperatore Bharata era così affascinato dalla bellezza dei piedi di loto di Krishna che, nonostante la sua giovane età, perse ogni attrazione per la sposa, i figli, gli amici e il regno come se si trattassero di escrementi intoccabili. L'imperatore Bharat è l'esempio stesso del distacco. Benché possedesse tutto ciò che si può desiderare in questo mondo, egli rinunciò a tutto. Bisogna capire che il distacco non consiste nel tenersi forzatamente lontani dalle lusinghe, dall'attaccamento, ma nel non sentire più l'attrazione, neanche in loro presenza. Naturalmente, è meglio che il neofita si tenga lontano da ogni forma di attaccamento illusorio, ma un devoto, giunto a maturità, non si sentirà in alcun modo attratto dagli oggetti di piacere, neanche in loro presenza. Questo è il vero segno del distacco. Modestia o l'assenza di orgoglio. Si definisce modesto il devoto che possiede tutte le qualità proprie della realizzazione perfetta, ma non è orgoglioso della sua posizione. Il Padma Purana insegna a questo proposito che c'era un re di nome Bhagirath che regnava come imperatore su tutti gli altri re. Egli provava per Krishna un amore così estatico che decise di vivere come un mendicante e partì per chiedere l'elemosina, bussando anche alla porta dei suoi nemici politici e degli intoccabili. Così grande era la sua umiltà che andava a prosternarsi rispettosamente davanti a loro. La storia dell'India ci offre numerosi fatti simili. Non più di 200 anni fa, un ricco proprietario di Calcutta, di nome Lal Babu, diventò un Vaishnava e andò a vivere a Vrindavana. Anche lui andava a mendicare a tutte le porte, anche a quella dei suoi nemici politici. Chi chiede la carità deve essere pronto a tollerare gli insulti di coloro che va a visitare. È naturale. Deve tollerare questi oltraggi in nome di Krishna. Il devoto può dunque accettare qualsiasi posizione per servire il Signore. La convinzione profonda. Si designa col termine sanscrito Ashabandha la ferma convinzione che si riceverà la grazia del Signore. Colui che è animato dall'Ashabandha pensa tra sé: poiché mi sto sforzando di osservare nel miglior modo possibile i principi regolatori del servizio di devozione, sono sicuro di tornare a Dio nella mia dimora originale. Una preghiera di Rupa Goswami è sufficiente a descrivere questa speranza. Non ho alcun amore per Krishna, né sono attratto da ciò che suscita questo amore, cioè l'ascolto e il canto delle glorie del Signore. Quanto al Bhakti Yoga, che permette di rimanere sempre assorti in Krishna e di custodire nel cuore i piedi di loto del Signore, non ne trova alcuna traccia in me. Non intravedo neppure il momento in cui potrò coltivare la conoscenza filosofica o dedicarmi ad attività virtuose. Ma soprattutto, non sono neppure nato in una buona famiglia. Perciò non posso che pregare te, Gopijana Vallabha, Krishna, il sostegno e il predilettore delle gopi. Spero solo di poter avvicinarmi in un modo o nell'altro ai tuoi piedi di loto. Ma in realtà questa speranza mi tormenta, perché so di essere indicato a procedere verso questa trascendentale perfezione dell'esistenza. Comprendiamo così che, sostenuti dall'Ashabandha, dobbiamo continuare a sperare fino all'ultimo di poter avvicinare un giorno i piedi di loto del Signore Supremo. L'ardente desiderio di raggiungere lo scopo prestabilito. Si chiama Samutkanta il desiderio ardente e totale di raggiungere il successo nel servizio di devozione. In realtà, questo desiderio ardente è il prezzo per raggiungere il successo nella coscienza di Krishna. Ogni oggetto ha un determinato valore e per acquistarlo bisogna pagarne il prezzo. Le scritture vediche insegnano che per ottenere il bene più prezioso, la coscienza di Krishna, bisogna sviluppare un intenso desiderio di ottenerlo. Bhimal Mangala Thakur ha espresso in modo molto efficace questo desiderio ardente nel suo Krishna Kathamrita. Egli descrive: Ardo nell'attesa di vedere quel bambino di Vrindavana, la cui bellezza conquista l'universo intero, e i cui occhi, ornato di nere sopracciglia, si aprono come petali di loto. Lui che posa sempre il suo sguardo benevolo sui suoi devoti e si muove dolcemente qua e là. I suoi occhi sono sempre umidi di lacrime e dalle sue labbra color rame emana un canto che rende più pazzi di un elefante ebro. Desidero tanto vederlo a Vrindavana. L'attaccamento al canto dei santi nomi del Signore. Nel Krishna Katamrita, una compagna di Radharani descrive così il canto di Radharani. O Govinda, la figlia del re Vrishabhanu piange e canta ansiosamente il tuo santo nome, Krishna, Krishna. L'entusiasmo nel descrivere le qualità trascendentali del Signore. Sempre nel Krishna Katamrita è espresso così il desiderio intenso di glorificare il Signore. Che cosa posso fare per Krishna, il cui fascino supera ogni nozione di piacere, lui il più birichino tra i bambini più turbolenti? Il mio cuore si commuove al pensiero delle sue attività meravigliose e non so più che cosa fare. Desiderio di vivere in un luogo dove Krishna manifesta i suoi divertimenti. Rupa Goswami nel suo Padyavali parla in questi termini di Vrindavana. In questo luogo, presso suo padre, che era il re di tutti i pastori, viveva il figlio di Nanda Maharaj. Là Krishna ruppe il carro dove si era nascosto il demone Shakatasura. È sempre in questo luogo lui, Damodara, che può spezzare il nodo che ci tiene all'esistenza materiale, fu legato da Madre Yashoda. Il puro devoto di Krishna preferisce abitare nella regione di Mathura o di Vrindavana, dove può visitare tutti i luoghi che furono teatro dei divertimenti di Krishna. In questi luoghi sacri, Krishna manifestò i suoi divertimenti d'infanzia in compagnia dei pastori e di sua madre Yashoda. Il puro devoto di Krishna preferisce abitare nella regione di Mathura o di Vrindavana, dove può visitare tutti i luoghi che furono teatro dei divertimenti di Krishna. In questi luoghi sacri, Krishna manifestò i suoi divertimenti d'infanzia in compagnia dei pastori e di sua madre Yashoda. È ancora in uso presso i devoti di Krishna intorno a ognuno di questi luoghi. E tutti coloro che vanno a Mathura e a Vrindavana vi trovano un piacere spirituale sempre nuovo. In realtà, colui che si reca in questi luoghi prova subito il dolore di essere separato da Krishna, che quando si trova presente là si dedicò a innumerevoli attività meravigliose. Questa attrazione per il ricordo delle attività di Krishna è il segno di chi ha sviluppato attaccamento per Krishna. Vi sono però alcuni filosofi impersonalisti e yogi che ostentano un atteggiamento devozionale, ma in realtà desiderano fondersi nell'esistenza del Signore Supremo. Essi cercano a volte di imitare i sentimenti che il puro devoto prova nel visitare i luoghi santi in cui Krishna manifestò i suoi divertimenti, ma in tutte le loro attività mirano solo alla liberazione. Essi non sono affatto legati a Krishna. Rupa Goswami spiega che i karmi, o coloro che si attaccano ai frutti delle loro azioni, e i gyani, o coloro che si dedicano alla speculazione intellettuale, non potranno mai approfondire nel loro cuore il sentimento che unisce il puro devoto a Krishna, perché questo attaccamento nella più pura coscienza di Krishna è così raro che neppure le persone liberate sono capaci di raggiungerlo. La Bhagavad Gita insegna del resto che solo dal momento in cui si è liberi dalla contaminazione materiale è possibile ottenere il servizio di devozione. Colui che aspira solo alla liberazione o a fondersi nel Brahma Jyoti non potrà mai provare attaccamento per Krishna. Krishna custodisce gelosamente questo attaccamento per la sua persona e lo concede solo ai puri devoti. Neppure quei devoti che non mostrano caratteristiche devozionali precise possono ottenerlo. Com'è possibile dunque che lo ottengono coloro che hanno ancora il cuore contaminato dall'azione interessata e da svariate speculazioni intellettuali? Numerosi cosiddetti devoti meditano in modo sbagliato sui divertimenti di Krishna raggruppati sotto il nome di Ashtakalika Lila. Alcune persone imitano questi divertimenti in modo falso e fingono di intrattenersi con Krishna nel suo aspetto di bambino o pretendono che Krishna e Radharani si siano entrambi intrattenuti con loro. Tali esibizioni sono visibili e può succedere che essi ingannino gli ingenui che ignorano la scienza del servizio di devozione. Ma se un devoto esperto ha l'occasione di assistere a queste ridicole esibizioni, può subito smascherare gli impostori. Anche se un simulatore sembra mosso da un certo attaccamento per Krishna, non si può accordare un valore reale al suo sentimento. Tuttavia, ciò fa sperare che un giorno egli possa elevarsi al servizio di devozione puro. Questa parvenza di attaccamento può presentare due aspetti. L'uno, detto attaccamento ombra, e l'altro, detto para, o spirituale. Il primo si riferisce a una persona che non ha mai seguito i principi regolatori del servizio di devozione, né ha ottenuto le istruzioni di un maestro spirituale autentico. Può capitare che un uomo avido di piaceri materiali o di liberazione abbia la fortuna di entrare in contatto con dei puri devoti impegnati a cantare i santi nomi del Signore. Se per la grazia del Signore egli si unisce a loro e pratica al loro canto e partecipa al loro canto, sarà avvolto dai dolci raggi simili a quelli della luna che emanano dal loro cuore. Così può succedere che grazie alla loro influenza egli mostri di un certo attaccamento per Krishna, nato soprattutto dalla curiosità e per questo molto fragile. Se però questo inizio di attaccamento provoca l'annullamento di ogni ansietà materiale, allora acquista qualità spirituale e diventa para. Questi due tipi di attaccamento si formano a contatto con un puro devoto o con la visita ai luoghi santi come Vrindavana o Mathura. Anche un uomo ordinario in cui si sviluppi un tale attaccamento per Krishna, se ha inoltre la fortuna di compiere atti devozionali in compagnia di puri devoti, può elevarsi al livello del servizio di devozione puro. Per concludere, l'attaccamento spirituale è così potente che quando è acceso a contatto con puri devoti, permette di elevarsi alla più alta perfezione, anche se si manifesta nel cuore del più comune del... Ma se una persona non è sufficientemente benedetta dalla presenza di puri devoti, niente potrà suscitare in lei questo attaccamento per Krishna. La compagnia dei puri devoti fa dunque nascere in noi l'attaccamento per il Signore e, inversamente, le offese commesse ai loro piedi di loto lo distruggono. Per chiarire il contatto dei puri devoti può far nascere in noi un attaccamento per il Signore, ma il fatto di offendere un puro devoto facilmente annullare entrambi i tipi di attaccamento che abbiamo descritto. Questo annullamento è paragonabile al progressivo declino della Luna che finisce con lo scomparire completamente. Perciò, in presenza dei puri devoti del Signore, dobbiamo stare molto attenti a non commettere neanche la più piccola offesa ai loro piedi di loto. L'attaccamento spirituale diminuirà in proporzione alla gravità dell'offesa commessa. Un'offesa molto grave annullerà quasi totalmente l'attaccamento al Signore, mentre un'offesa minore ridurrà l'attaccamento a un sentimento di secondo o terzo ordine. Colui che desidera la propria salvezza o la fusione col Brahma Jyoti deve gradualmente decrescere in sé i sentimenti di estasi spirituale finché cade di nuovo al livello degli attaccamenti primari, attaccamento ombra e para, o anche del Ahangrahopasana. Quest'ultimo termine si riferisce a colui che comincia l'opera della realizzazione spirituale identificandosi col Signore Supremo. Questa tappa nella ricerca della realizzazione spirituale è conosciuta anche col nome di monismo. Il monista crede di essere uno col Signore Supremo e poiché, secondo lui, nessuna differenza lo separa dal Signore, conclude che adorando se stesso, egli adora il tutto supremo. Si vede a volte un neofita che partecipa con grande entusiasmo ai canti e alle danze alla gloria del Signore, mentre all'interno di sé crede di essere diventato uno col tutto supremo. Questa concezione monista è totalmente differente da quella del servizio di devozione spirituale. D'altra parte, se si nota che una persona ha un alto livello di devozione senza neppure aver applicato i principi regolatori, si deve vedere in questa manifestazione poco comune del sentimento devozionale, il frutto di un'evoluzione intrapresa nel corso di una vita passata e che per una ragione o per l'altra fu momentaneamente interrotta, probabilmente a causa di un'offesa commessa ai piedi di loto di un devoto. Ora, con un slancio rinnovato, in condizioni favorevoli, essa viene ripresa. In conclusione, solo la compagnia dei puri devoti dà la di fare un progresso continuo nella pratica del servizio di devozione. Se gradualmente si progredisce sul sentiero della devozione, bisogna sapere che ciò avviene per la misericordia incondizionata di Krishna stesso. Perciò nessuno dovrebbe invidiare il devoto che è perfettamente distaccato dai piaceri materiali e ha sviluppato una devozione pura, anche se può capitare a volte che egli non si mostri all'altezza della lite per il servizio di devozione. La Bhagavad Gita lo conferma quando spiega che bisogna sempre contare tra i puri devoti colui che ha una fede e una devozione inflessibile verso il Signore, anche se sfortunatamente gli può capitare di allontanarsi dalle regole del servizio di devozione puro. Infatti, una fede ferma nel servizio di devozione in Sri Krishna e nel maestro spirituale permette di fare grandi progressi sulla via del servizio di devozione. Il Nisimha Purana afferma: se esteriormente si nota qualche azione condannabile nella persona che impegna perfettamente la mente, il corpo e gli atti nel servizio del Signore Supremo, bisogna capire che queste azioni saranno ben presto annullate dalla sua incrollabile potenza devozionale. A questo proposito, che nonostante le macchie di apparenti ammaccature, risplende sempre in tutte le direzioni. Similmente, non ci si deve soffermare su un piccolo errore che si perde in una grande quantità di attività devozionali. Attaccarsi a Krishna significa conoscere l'estasi spirituale, e in un oceano di estasi spirituale, quale effetto può avere una goccia di imperfezione materiale?
Il Nettare della Devozione. Studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Il Nettare della Devozione, un programma a cura di RKC, Radio Krishna Centrale.